terzo appuntamento del quarto mese di Radio Divagazioni.
Buonasera da Vito Amedeo Cozzilepri
e Jacopo Maccioni. Cominciamo con la novella assai nota di Giovanni Verga e poi divaghiamo sui precetti alle donne, seguendo i consigli di Publio Ovidio Nasone.
Successivamente faremo una spassosa capatina sulla rivista e concluderemo con un passo dell'Iliade che ci farà riflettere sulle stagioni della vita.
Dalla novella La roba di Giovanni Verga legge Ferdinando Fanfani. Il viandante che andava lungo il biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava per ingannare la noia della lunga strada polverosa sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente sull'immensa campagna e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria, qui di chi è? Sentiva rispondersi: di Mazzarò. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava, e qui di Mazzarò. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano ad agio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia. Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco a vederlo, e di grasso non aveva altro che la pancia e non si sapeva come facesse a riempirla perché non mangiava altro che due soldi di pane. E sì che era ricco come un maiale, ma aveva la testa che era un brillante, quell'uomo. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco. E sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume. Non aveva il vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì quando aveva dovuto farla portare al Camposanto. Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare sulla terra che adesso era sua ed aveva provato quel che ci vuole a fare i 3 tarì della giornata del mese di luglio, a star con la schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro che vi piglia a nerbate se fate rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba. Non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con chi sa tenerla e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò. In tal modo, a poco, Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone, al quale non era rimasto altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone. «Questo solo, di tutta la mia roba non fa per te», diceva il barone, ed era vero. Mazzarò non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato due baiocchi. «La roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare». «Lo vedete quel che mangio io?» diceva. «Pane e cipolla!» «E sì, coi magazzini pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba!» E il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro. Diceva che non era roba. Di una cosa solo gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là, dov'era. Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivata ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: «Roba mia, vientene con me!»
Da Publio Ovidio Nasone, L'arte di amare, libro terzo, i precetti alle donne. Leggono Vito Cossilepri
e Francesca Barciulli.
Formose non artis opem preceptaque querunt, est illis sua dos, forma sine arte potens.
Le belle non mi chiedono consigli o precetti, la bellezza è propria dote loro, non chiede arte.
Rara tamen mendo facies caret, ocule mendas, quaque potes vitium corporis ab detui.
Raro è però che un volto manchi di qualche menda. Nascondila con cura, e del tuo corpo cela ogni difetto.
Si brevis es sedeas, nestans videare sedere. In quei tuoi acias quantulacunque toro, ic quoque ne possite fieri mensura cubanti, si iecta lateant fac, tibi veste pedes.
Se sei bassa di statura, stai seduta, per non dar l'idea di star seduta in piedi. Allungati sul letto quanto puoi, e ad evitare che ti si misuri nella breve persona quando giaci, nascondi i piedi sotto la tua veste.
Quae nimium gracilis, pleno velamina filo sumat, et ex humeris laxus amictus eat. Pallida purpureis tangat sua corpora virgis, nigrior ad fari confuse piscis opem.
Se troppo magra, indossa grosse lane, scenda il mantello ampio dalle spalle. Dipingiti, se bianca, di rossetto. Se troppo bruna, ricorri ai prodigi del coccodrillo egizio.
Conveniunt tenues scapulis analemp trides altis, angustum circa fascia pectus eat.
Sottili cuscinetti ti sono convenienti per scapole puntute. Reggi con fascia un seno troppo stretto.
Exiguo signet gestu quodcunque loquetur, cui digiti pingues et scaber unguis erit. Cui gravis oris odor, nunquam ieiuna loquatur, et semper spazio distet ab ore viri.
Fai radi gesti sempre quando parli, se hai mani troppo grasse ed unghie scabre. Se hai l'alito cattivo, non parlare mai a digiuno e tieniti discosto sempre il viso dell'uomo.
Si niger aut ingens, aut non erit ordine natus dens tibi, ridendo maxima damna feres.
Se neri o troppo grandi o maldisposti sono i tuoi denti, evita il riso che ti reca grande danno.
Quid, cum legittima fraudatur litera voce, blesaque fitte iusso, lingua coacta sono? In vitio decor est, quedam male reddere verba. Discunte posse minus quam potuere, loqui.
Che dire poi di quelle che parlando strisciano la R e piegano la voce ad un suono dolce e bleso? In questo vizio c'è un certo qual fascino, e così le donne imparano a parlare.
Discite, femineo corpora ferre grado, est et in incessu pars non contempta decoris, allicit ignotos ille fugatque viros. Ec movet arte latus tumicisque fluentibus auras accipit, extensos fertoque superba pedes. Illa velut coniungs umbri rubiconda mariti ambulat, ingentis varica fertoque gradus. Sed sit ut in multis modus hic quoque, rusticus alter modus concessu mollior alter erit.
Imparate a camminar con garbo tutto femminile. È nel portamento parte non trascurabile di grazia. Alletta o respinge chi non vi conosce. Questa atteggia il fianco al vento e gonfia la tunica e superba porta ampi i passi. Quella rubizza come la moglie di un pastore d'Umbria, cammina a gambe larghe e passi grandi. Questa si muove da villana, quella non naturale e troppo molle.
Pars umeritamenei matui, pars summa le certi nuda sit, aleva con spiscienda manu. Hoc vos precipue nive decet, hoc ubi vidi oscula ferre umero qua patet usque libet.
Nuda si è lasciata parte della spalla sinistra e la parte alta del braccio. Ciò dona specialmente se la pelle è candida di neve. Come la vedo, sono attratto a coprire di baci quella spalla, fin dove è scoperta.
Discante cantare puelle, et modo marmore essere ferant audita teatris, nec plectrum dextra, citaram tenuisse sinistra, nesciat arbitrio femina, docta meo.
Imparino a cantare le mie fanciulle, le canzoni ascoltate nel marmoreo teatro ripetano. E sappia poi, colei che voglio dotta dei miei consigli, tenere la cetra con la sinistra e con la destra il plettro.
Dalla rivista Rosso e Nero, il signor Tacito. Leggono Vito Cozzi Lepri,
Jacopo Maccioni,
Claudio Santori.
Signorina, mi dia un francobollo di posta aerea da 1,50 €, grazie.
Signore, scusi.
Dice a me?
Abbia pazienza, già che si trova con la lingua di fuori, le dispiace dare una leccatina anche al mio francobollo, per favore?
Cosa? Ma perché dovrei leccare il suo francobollo?
Perché io mi schifo.
Ma che ragionamento è questo? Se lei si schifa, perché non dovrei schifarmi anch'io?
Va bene, non discuto. Abbia pazienza. Mi farebbe un favore?
Purché non si tratti di francobolli.
No, stia tranquillo. Vede questa busta? Qui in alto a destra lei dovrebbe dare una leccatina, in maniera che poi io ci attacco il francobollo.
Ma è il colmo. Senta, io...
Adesso non mi dica che le fa schifo pure la busta, perché allora vuol dire che ce l'ha con me. No, se sbaglio mi corregga.
Oh, insomma, mi lasci in pace. Ma guarda qui, adesso mi ha fatto pure seccare il mio francobollo.
Questo è giusto, è seccante quando si secca il francobollo.
È seccante.
Sì, quel che è giusto è giusto. Guardi, visto che a lei non gli si incolla, scusi, vuol far provare a me per favore?
E tenta, provi un po'.
Abbia pazienza, che qui c'è il barattolino della colla. Ecco, ne spalma un po' sul suo francobollo. E là, così, fatto.
Ma che ha fatto?
L'ho incollato.
L'ho visto, ma l'ha incollato nella sua busta.
No, abbia pazienza, scusi. Allora io, secondo lei, sto qui per incollare i francobolli sulle buste degli altri. No, se sbaglio, mi corregga.
Ma il francobollo era il mio.
E la busta è mia, scusi. E poi, no, facciamo luogo mentale. Abbia pazienza. Io che le ho detto a lei?
Ma chiesto, visto che a me non riusciva, se facevo provare a lei?
Per favore.
E va bene, per favore.
E lei che mi ha risposto, scusi?
Ho risposto, non so, faccia, veda.
No, un momento, rifaccia luogo mentale. Lei mi ha detto queste testuali parole. Provi un po'. E io ho provato un po', e mi è riuscito subito.
Senta, mi ridia immediatamente un francobollo o chiamo i carabinieri, ha capito?
No, che c'entra, non si riscaldi, questo è già tacito. Vuole un francobollo, le do il mio, quello che lei non voleva leccare.
Oh, allora me lo dia.
A lei, prego.
Ma, un momento, questo è un vecchio francobollo da 500 lire. E
questo fra 50 anni può valere come niente 500 euro, sa? Guardi, è pure timbrato.
Ah, è pure timbrato. E io dovrei attaccare non solo un francobollo vecchio, ma anche usato. Senta, mi dia un francobollo nuovo da 1,50 euro o lo faccio arrestare.
No, ma sì, va bene. Questo è tacito, però l'avverto che lei manca e scarseggia di spirito filatelico, scusi. Comunque no, aspetti, adesso sistemiamo la pendenza. Dunque, vediamo un po'. Signore.
Dice a me?
Scusi, sa, vedo che lei ha delle difficoltà di attaccare quel francobollo di posta aerea da 1,50 euro sulla sua busta.
Ah, sì, è vero. Non mi riesce.
E allora scusi, sa, abbia pazienza. Se a lei non dispiace, si può fare con la colla.
Ah, grazie, molto gentile.
Dia a me il francobollo. Ecco, aspetti qui che torno subito. Signore, signore, ecco il francobollo da 1,50 euro che le dovevo.
Oh, finalmente.
Lì ci ha la colla, se l'incolla per benino. Guardi che quando ha finito... La colla servirebbe a quel signore lì.
Ah, va bene.
Allora, arrivederla. È tutto tacito.
Senta un po', lei.
Dice a me.
Il francobollo?
Ma quale francobollo, scusi?
Ma quello che le ho dato per incollare.
Ah, sì, no. Stante che la colla ce l'aveva quel signore là, glielo sta gentilmente incollando lui.
Oh, ma che gentile.
Vada pure a prenderlo.
Certo, signore, buongiorno.
Ah, e lei? Ecco la colla.
E che me ne faccio? Io voglio il francobollo.
E se lo compri?
No, me lo deve dare lei.
Io? Ma lei è matto.
Badi come parla, sa? Matto sarà lei.
Cosa?
Sì, matto è il ladro di francobolli.
Calma, signori. Non mi sembra il caso.
Lei stia zitto.
Mi dia subito il francobollo.
No, un momento. Facciamo luogo mentale.
Lei non si immischi, che non c'entra niente.
Sì, d'accordo. Io non c'entro niente. Questo è pure tacito, ma...
E me lo vuol dare questo francobollo?
Ma scherza.
No, io voglio il mio francobollo.
Ma io l'ho già attaccato. La busta adesso vado a imbucarla.
Ma lo sa che io la vado a denunciare per questo motivo?
Mi faccia...
Oh! Ma questa è la giungla d'asfalto. Questa è la città nuda! Ma tu hai capito? Due signori che sembravano così per benino azzuffarsi. E perché poi? Per un francobollo. per 2 centimetri di carta gommata. Ma dove siamo arrivati? Signora, scusi, abbia pazienza. Le occorrerebbe sotto costo una busta già affrancata con 1,50 euro?
Da Omero, Iliade, canto sesto, il dialogo tra Glauco e Diomede. Leggono Vito Cozilepri,
Claudio Santori.
Glaucos, dipoloco iopais, cae tudeo suios, en meson amphoteron suniten, memaote macestai. Oi dote de schedonesan, e pallelo isneionte, ton proteros proseipe, buen agathos Diomedes. Tis de suessi feriste, catatne ton anthropon. Umen garpo topopa, mace eni cudianeire, toprin. Atar, men nun ge polu probebecas apanton, so tarsei. Otemon dolicoscion encos emenas. Diustenon de te paides e mo menei antiosin. Heide tis Athanaton, ge caturanu e leilutas, huc an ego ge teoisin e pur agnoisi, ma coimen.
Glauco, figlio di Poloco e il figlio di Tideo, si fecero avanti, bramosi di combattere. Quando furono vicini, andando l'uno verso l'altro, per primo parlò Diomede, potente nella voce. Chi sei tu, o valoroso degli uomini mortali? Io non ti ho mai visto prima nella nobile zuffa, ma ora tu molto avanzi tutti gli altri per il tuo valore e vieni incontro alla mia lancia dalla lunga ombra. Figli di infelici sono coloro che si fanno contro la mia forza. Ma se tu sei uno degli immortali e sei venuto giù dal cielo, io non vorrei combattere con gli dei immortali. Ton dauti ipolocoio proseuda faidimosios, ci dei demegatime, tie genene reineis, oie per fillon gene, toie de caiandron, filla tamentanemos camadis chei, alla detuile teletosa fiei, Eros epigignetai hore. Hos andron gene, hemen fiei ed apolegei. Ei eteleis, cae tauta da emenai, ofra heuei des, emeteren geneen, polloi demin andres isasin.
A lui, di rimando, diceva lo splendido figlio di Poloco, magnanimo figlio di Tideo, perché mi chiedi la stirpe? Tale e quale la stirpe delle foglie è la stirpe degli uomini. Le foglie il vento ne sparge molte a terra, ma rigogliosa la selva altre ne germina e torna l'ora della primavera. Così anche la stirpe degli uomini, una sboccia e l'altra sfiorisce. Ma se vuoi sapere anche questo, per conoscere bene la stirpe mia, molta è la gente che ne ha udito parlare.